Le 10 e 4 minuti, rieccoci, quelli di 7.20 ma anche del Mille Voci del lunedì e del martedì, Marcello Fusetti
e Francesca Margiotto, ben ritrovati.
Al martedì ci siamo abituati a parlare di storia, a volte quando si parla dei programmi scolastici che riguardano la storia ci si lamenta che la storia recente venga per forza di cose lasciata un po' indietro, e allora oggi proprio a quella ci dedichiamo, a una storia recente.
Sì, oggi parliamo del 13 novembre del 2015, la notte del Bataclan, la notte degli attacchi nei bistrot al centro di Parigi, la notte dell'attacco allo Stade de France, la notte di Je suis Paris, perché giovedì saranno 10 anni e la Francia si fermerà a ricordare, a onorare le vittime. 10 anni, e lo sentiremo anche dalla voce di Sophie, una ragazza rimasta ferita al Bataclan. 10 anni sono tanti, la gente mi dice sono già passati 10 anni, per me sembra ieri quello che è successo, dice Sophie. Giovedì, nel 10° anniversario, i parigini sono stati invitati a portare un fiore, una candela, un pensiero in Place de la République, sarà sorvegliatissima. Il presidente Emmanuel Macron si fermerà in raccoglimento davanti ai bistrot colpiti in centro, davanti al Bataclan, andrà allo Stade de France e inaugurerà il giardino della memoria del 13 novembre sulla Place Saint-Gervais di fronte all'Hôtel de Ville. Il tema sarà la musica, l'omaggio al sentimento di festa contro i quali si erano scagliati proprio i terroristi dell'ISIS. Questa mattina vogliamo tornare a quella notte dove tutto il mondo disse Je suis Paris.
I am Paris.
Io sono Parigi.
Je suis Paris.
Nous sommes unis.
Je suis Paris.
Je suis Paris.
Estamos juntos.
Je suis Paris.
Je suis Paris.
Je suis Paris.
Nous sommes unis.
Ensemble.
Je suis Paris.
Nous sommes tous Paris.
Je suis Paris.
Questo è un video che è stato diffuso subito dopo gli attacchi, quando il Paris Saint-Germain è tornato a giocare in casa, e nel video si vedevano grandi personalità del mondo dello sport, del calcio, ma non solo, dire Je suis Paris, io sono Parigi, poi in tutte le lingue. 13 novembre 2015, è un venerdì. Alle 23:54 a Reti Unificate il presidente francese François Hollande parla ai francesi e al mondo, un mondo che ormai da diverse ore sta guardando a Parigi.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
Mentre vi parlo sono in corso degli attacchi terroristici di una gravità senza precedenti nell'agglomerato parigino, ci sono decine di morti e feriti, è un orrore. Sono le 23:54, gli attacchi non sono ancora terminati, l'assalto delle forze speciali al teatro Bataclan è in corso proprio in quei minuti mentre Hollande sta parlando, e quindi non si conosce ancora il bilancio finale, che sarà ben più grave. 130 vittime, 132 considerando le due persone che non ce l'hanno fatto, non hanno retto, si sono tolte la vita dopo questo attacco. 413 feriti, di cui 99 molto gravi.
Una cosa era vera, è un orrore.
È un orrore. 8 gli attentatori uccisi o suicidatisi azionando le cinture esplosive.
J'ai également convoqué le Conseil des ministres, il va se tenir dans quelques minutes. Due decisioni saranno prese.
La gravità della situazione è tale che il governo, lo sentiamo sempre dalla voce del presidente Hollande, decreta quella notte stessa lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale e la chiusura delle frontiere. La polizia, la gendarmeria mettono in atto numerosi controlli in tutto il paese per catturare i criminali che sono ancora, alcuni di loro, ancora in fuga. Il belga marocchino Abdelhamid Abdoud, considerato dalle autorità francesi uno degli organizzatori degli attentati, viene ucciso assieme a due complici il 18 novembre durante un blitz a Saint-Denis. L'unico sopravvissuto tra i membri del comando terrorista, Salah Abdeslam, viene arrestato dalla polizia belga il 18 marzo del 2016 a Molenbeek-Saint-Jean, a Bruxelles, dopo 4 mesi di latitanza. Lo stato d'emergenza francese viene promulgato e ripetuto 7 volte, fino al 1° novembre del 2017. Stiamo ricordando la notte del 13 novembre del 2015. Facciamo un passo indietro. È venerdì sera, l'aria è fresca, i bistrò sono pieni anche le terrazze dei bistrò. Allo Stade de France, a Saint-Denis, si gioca Francia-Germania, un amichevole. 80.000 spettatori. Tra loro c'è anche il presidente François Hollande con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Alle 21.20, dall'interno dello stadio, si sente un primo botto. Saranno tre i botti, ma nessuno capisce. In quel momento è un giocatore francese che ha la palla, si ferma un attimo, poi l'azione continua, la partita continua. Alla pausa la Francia sta vincendo 1-0, ha segnato Olivier Giroud, 1400esimo gol nella storia della nazionale francese, ma la partita deve continuare, non conta niente, ma la partita deve continuare per misure di sicurezza. Le tre esplosioni attutite dal boato dello stadio sono gli attentatori che, non riuscendo a entrare nello stadio, vengono bloccati dalla sicurezza, si fanno esplodere davanti ai cancelli. Muore una persona e muoiono ovviamente loro. All'interno dello stadio finisce la partita, viene tolto il segnale internet.
Finché gli spettatori non si agitino?
Non si agitino più di quel tanto, perché non hanno ancora capito esattamente cosa è successo e cosa sta succedendo. I presidenti vengono portati via velocemente e gli spettatori, 80.000 persone, erano uno degli obiettivi di questo, del comando, restano all'interno dello stadio e lo lasceranno ore dopo cantando la Marsigliese. Tutti quegli spettatori non sanno, almeno non tutti sanno, che 5 minuti dopo quella prima esplosione che hanno sentito, alle 21.25, da un'altra parte della città, nell'undicesimo arrondissement, una Seat nera sta percorrendo Rue Alibert. A bordo ci sono tre terroristi, ci sono dei Kalashnikov e ci sono le cinture esplosive. Alle 21.25, dopo aver ucciso l'autista di una macchina, arrivano davanti a Le Carillon e al Petit Cambodge e aprono il fuoco, fanno 13 morti. Risalgono in macchina, 21.32, arrivano davanti alla Bonne Bière e al ristorante Casa Nostra, sparano anche lì, 5 morti. 4 minuti dopo, 21.36, 18 morti tra i ragazzi, erano quasi tutti i ragazzi della Belle Équipe. Poi alle 21.40 l'ultimo attacco al comptoir Voltaire e qui un attentatore si fa esplodere, non fa morti ma fa un sacco di feriti. Parigi è stato d'assedio, le forze dell'ordine corrono un po' di qui e un po' di là, sirene della polizia, dei pompieri, gli ospedali richiamano i medici, gli infermieri, l'esercito viene immediatamente allertato, arriverà a Parigi dopo poche ore. Alle 21.47 il terzo e più devastante attacco, tre terroristi irrompono nel Bataclan. Il Bataclan è il locale storico dei concerti di Parigi. Quella sera c'è un gruppo americano che suona, gli Eagles of Death Metal. Nel locale ci sono 1500 ragazzi. Le prime raffiche li sorprendono, pensano sia dei fuochi d'artificio, dei petardi, sì, che faccia parte dello spettacolo. Poi le raffiche continuano, le luci si accendono, loro vedono i terroristi e capiscono che la situazione è davvero grave. Tre uomini, Kalashnikov, cinture esplosive, sparano sulla folla, prendono ostaggi, urlano delle frasi in arabo, parlano di vendetta per quello che la Francia sta facendo in Siria. Teste di cuoio francesi riescono a entrare poco prima della mezzanotte, proprio mentre François Hollande parla alla nazione. Dei tre attentatori, due si fanno esplodere, uno viene ucciso. E restano 90 vittime nel Bataclan. Le immagini, forse le ricorderete, della fuga dei ragazzi, le abbiamo viste tutti, le ha viste tutto il mondo, perché sono state girate da un giornalista di Le Monde che abitava proprio sopra una delle vie laterali.
Della finestra. Filmate, sì.
E vedevi questi ragazzi che uscivano correndo, vedevi i ragazzi aggrappati alle finestre.
Alcuni strisciavano perché erano leggermente feriti.
Sì, hanno fatto il giro del mondo perché erano di una brutalità estrema e soprattutto colpiva il fatto che erano tutti dei ragazzi che erano andati
a vedere un concerto.
Il presidente Hollande ha appena finito di parlare, le teste di cuore hanno appena finito di fare il loro intervento e lui decide di andare al Bataclan. Una scelta che stupisce anche la sua scorta. Ci sono delle immagini di quel momento di visita che colpiscono, perché si vede il presidente con attorno ovviamente la scorta, ma a guardare bene la scorta sono molto più vicini a lui e hanno in mano delle pistole mitragliatrici. Non avevano preso tutti gli attentatori, quindi la situazione era tutt'altro che tranquilla, però era giusto essere lì, dirà poi Hollande più tardi, e non possiamo che dargli ragione. Il Bataclan lui riapre un anno dopo con un concerto di Sting, che inizia il concerto così.
Siamo tornati al Bataclan a un anno dagli attacchi terroristici del 13 novembre di 10 anni fa, quando riaprendo ospitò Sting, che cominciò con questa canzone che dice: mentre la pioggia cade, noi ci accorgiamo di quanto siamo fragili. E in fondo, tematicamente, era anche una canzone che ci stava.
Ed ha aperto proprio il concerto. Era il 2016. Torniamo al 2015, torniamo al 16 novembre. Il giorno dopo, François Hollande, il presidente, è a Versailles, parla a Versailles e dice chiaramente: siamo in guerra contro i terroristi dell'ISIS, che in Francia chiamano Daesh. Le misure di sicurezza, abbiamo detto, sono importanti, segnano profondamente il paese, ridefinendo un'altra volta il rapporto tra la libertà e la sicurezza. La Francia era stata confrontata da pochi mesi con l'attacco al giornale Charlie Hebdo, il giornale satirico Charlie Hebdo, era a gennaio, aveva fatto 12 morti e 9 feriti, e pochi giorni dopo al supermercato Hypercacher, anche lì 5 vittime. I militari erano già presenti nelle strade di Parigi dopo quell'attacco e la loro presenza viene potenziata. Dopo il Bataclan ci saranno 10.000 soldati schierati stabilmente sul territorio nazionale a difesa di scuole, sinagoghe, musei, aeroporti, stazioni. Cambia anche la legislazione antiterrorismo, cambia l'estensione della sorveglianza elettronica, cambia il sistema delle intercettazioni, viene creata una banca dati dei soggetti radicalizzati, vengono aumentati i poteri della polizia, delle prefetture, vengono chiuse le moschee là dove ci sono degli imam radicalizzati che incitano all'odio. Come dopo l'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti, la libertà si mette un attimo in disparte, arrivano le misure di sicurezza. E visto che di guerra parla il presidente Hollande, la Francia estende immediatamente i bombardamenti in Siria e in Iraq contro lo Stato islamico. Il presidente della Repubblica Francese incontra in quei giorni tutti i grandi leader mondiali, cerca di ricreare, rafforzare una coalizione contro l'ISIS per distruggerlo là, nelle sue terre. Ma la guerra, lo capiscono bene, non solo in Francia, va combattuta anche in casa in modo diverso, non cruento, andando a cercare di diminuire la marginalizzazione di intere aree metropolitane, di intere banlieue, dove lo Stato è quasi assente, e non solo nei controlli, è proprio assente perché non c'è.
Torniamo a quello che successe dopo il 13 novembre di 10 anni fa, quando il disastro messo a segno dai terroristi in tutta Parigi, dallo Stade de France alla strada dei bistrot, dei bar, per arrivare poi al Bataclan pieno di ragazzi giovani che per divertirsi erano andati a sentire un concerto, successe, perché ci fu un indomani e poi ancora altri giorni dopo si arrivò fino al momento del giudizio dei pochi terroristi sopravvissuti e catturati.
Questo arriva anni dopo. Pochi giorni fa François Hollande è stato intervistato, era presidente allora, quindi è stato intervistato per ricordare quei giorni per il decennale. E lui dice che dopo gli attentati molti gli chiesero di rinviare le elezioni regionali che erano previste a dicembre del 2015 e di rinviare la COP21 adesso stiamo facendo la COP30, allora c'era la COP21, la grande conferenza sul clima di Parigi. Lui scelse di mantenerle entrambe e dice: era la risposta migliore al terrorismo. Loro volevano distruggere il nostro presente, noi costruivamo il futuro. Hollande, hai citato il processo, ha pure testimoniato al processo che si è tenuto 6 anni dopo, 2021, e ha detto: li abbiamo giudicati secondo le regole della nostra democrazia e la prova che alla fine abbiamo vinto noi. Il processo V3S, venerdì 13, perché era un venerdì 13 quel giorno, a 6 anni dagli attacchi, è stato il processo più lungo e complesso per terrorismo nella storia francese. Ci sono 20 imputati, ci sono 1800 parti civili, ci sono 330 avvocati. La giustizia francese riconosce colpevoli di tutti i capi di imputazione 19 dei 20 imputati. Il 20esimo viene condannato solo per reati minori. 6 dei condannati sono giudicati in contumacia. 5 di loro sono già probabilmente morti quando si tiene il processo, addirittura prima che inizi il processo. Salah Abdeslam, l'unico degli imputati ad aver preso parte in prima persona agli attacchi, faceva per lo più l'autista, è condannato all'ergastolo senza la possibilità di libertà condizionale. E qualche giorno fa si è tornati a parlare di lui perché hanno trovato una chiavetta USB, quindi quelle che metti nel computer, nella sua cella. Lui è in un carcere, non si sa bene quale sia, ovviamente, e hanno trovato una chiavetta con dei dati che stanno analizzando. Hanno messo in custodia cautelare 3 persone e stanno facendo un'indagine per terrorismo,
perché forse qualcuno sa dov'è.
Qualcuno sa dov'è, e la paura è che lui possa ancora mantenere dei legami o abbia ancora una rete fuori dal carcere di massima sicurezza dove si trova. Il processo, su quel processo, su tutta quella vicenda e sulla reazione emotiva che ha provocato, c'è anche un libro che si chiama proprio come il processo, che in sigla era chiamato V3S. E il libro è scritto da Emmanuel Carrère, uno scrittore molto molto famoso che ha seguito tutti i 9 mesi delle udienze, andava ogni giorno e ha trasformato la sua cronaca giudiziaria in una sorta di romanzo civile e corale. Lui parla delle vittime, parla dei carnefici, parla di Parigi, parla degli avvocati, anche l'avvocata che ha dovuto difendere l'indifendibile, quindi sì. L'unico che poi è stato condannato, Abdeslam. E racconta come la maggior parte delle vittime, delle 413 vittime, sostenevano la tesi: non avrete il nostro odio. Ma parla anche di quelle voci di vittime o di parenti delle vittime che invece l'odio lo rivendicavano, perché avevano subito una tale violenza, certo, che l'odio per loro era la giusta risposta, era un sentimento che non poteva essere contrastato. E Carrère ovviamente riporta quanto viene raccontato e i sentimenti delle due parti.
10 anni il prossimo giovedì dagli attentati del Bataclan, questo è il pezzo di storia che stiamo analizzando quest'oggi insieme a Marcello Fusetti.
Gli attentati di Parigi del 2015 sono tra i primi, non i primi in assoluto, ma tra i primi di portata così grande avvenuti dopo l'avvento massiccio dei social. Tutto il mondo ha condiviso da quella sera via il proprio orrore, le proprie angosce, le proprie paure. Il mondo, grazie anche ai social, in particolare grazie a Facebook in quel periodo, ci hanno fatto vedere la Marsigliese cantata in ogni angolo del mondo, a New York come a Berlino. Abbiamo visto i monumenti del mondo che si sono colorati già quella sera con i colori rosso, bianco e blu. Abbiamo sentito personalità ripetere Je suis Paris, che riprendeva poi lo slogan di Je suis Charlie dopo l'attacco a Charlie Hebdo. Abbiamo visto anche più vicino a noi, a Venezia, c'è stato il funerale dell'unica vittima italiana dell'attacco al Bataclan, Piazza San Marco, che era gremita per il funerale di questa ragazza, perché i social hanno unito. Facebook in particolare ha permesso alle vittime, ai parenti delle vittime, in pochissimo tempo di conoscersi, di riunirsi, di unirsi in gruppi di aiuto, che poi sono diventate delle vere e proprie associazioni di sostegno. E grazie ai social media, se i sopravvissuti, anche i parenti di sopravvissuti, sono stati investiti da un'attenzione senza precedenti. C'è il caso del giornalista Antoine Neyris, forse lo ricorderete. Due giorni dopo l'attentato scrisse su Facebook una lettera aperta agli assassini, gli avevano ucciso la moglie, e il titolo della lettera era "Non avrete il mio odio". Quella lettera è stata condivisa in tutto il mondo, ne ha parlato tutto il mondo. E se a tutte queste persone la rete ha dato un supporto, a qualcuno che già non stava bene di suo, tutta quell'attenzione ha suscitato l'invidia. C'è un caso emblematico, è il caso di Flo Kitty. Flo Kitty è un account di Facebook che è stato tra i primi a reagire, già quella sera, ai primi appelli sui social di pregare per Parigi, appelli lanciati da ragazzi che erano scampati alla strage del Bataclan. Flo Kitty reagì subito dicendo: "Che bella iniziativa, il mio migliore amico è appena uscito dal coma, mi hanno detto che è appena uscito dal coma", e si è palesata così Flo Kitty.
Fingendo.
Dietro Flo Kitty c'era Florence Mugnalt, che il 22 marzo del 2018, 3 anni dopo gli attentati, è stata riconosciuta dal tribunale di Créteil, comune dell'Interland parigino, colpevole di frode, falsificazione, violazione della fiducia altrui e condannata a 4 anni e mezzo di reclusione. Florence non era al Bataclan la notte del 13 novembre, ma per più di 2 anni si è fatta passare per una vittima degli attentati di Parigi, ha partecipato alle riunioni dell'associazione Life for Paris, è stata ascoltata, è stata accolta, è persino invitata a parlare all'Assemblea Nazionale come testimone nel dibattito mentre i parlamentari discutevano delle leggi per l'assistenza alle vittime. Era tutto, assolutamente tutto inventato. L'invidia scaturita dal clamore mediatico, ma anche la prospettiva di un indennizzo economico, lei racimolò 25.000 euro, portò Florence e un'altra 15ina di persone, ma il suo caso è quello che ha fatto maggiormente discutere, a provare a spacciarsi come vittime di quegli attentati. Alcuni avevano semplicemente detto di essere stati lì e quindi richiedevano l'assistenza dello Stato. Nel suo caso lei ha costruito un mondo in cui c'erano 3 personaggi. C'era lei e c'erano questi 2 suoi amici. Uno era rientrato subito negli Stati Uniti e lei gestiva i 3 account, li faceva parlare uno con l'altro e aveva una credibilità enorme, tanto che all'interno dell'associazione aveva fatto anche una, diciamo così, una certa carriera, una certa visibilità ottenuta.
Era invitata spesso in tanti contesti diversi, è diventata così famosa che in Francia hanno creato una serie televisiva di 4 puntate che si chiamava L'amica devota, raccontando proprio questa storia. E poi di recente ne hanno anche fatto un musical che si chiama La Diva del Bataclan.
La Diva del Bataclan, perché lei sostanzialmente, la falsa vittima, racconta un po' il paradosso dei nostri tempi. Lo più evidente è che per esaurire questo desiderio di gloria, questo sogno di gloria, si arriva a un punto da essere disposti a qualsiasi cosa, anche fingersi in modo perverso vittima, sì, di fronte a delle
orrenda.
Vittime vere. Per Florence essere la vittima del Bataclan significava essere finalmente vista, essere amata, essere riconosciuta, e aveva una forma di dipendenza totale da questo riconoscimento. Una messa in scena, lei adesso è uscita dal carcere, vive, sembra il giornalista che l'ha avvicinata, vive ancora sommersa dai debiti, ma non è ancora uscita da quel mondo. Lei dice: "Voi non sapete tutta la verità".
Ci crede ancora.
Lei ci crede ancora. La giustizia però ha già detto che non ci crede nessuno.
Tra mitomania di chi si è fatto passare per una vittima di questi terribili attacchi terroristici, un po' anche senza vergogna, direi, in parere personale, ci sono tante vittime vere, le abbiamo citate.
Ci sono tante vittime vere, per fortuna poche quelle false, tante quelle vere che hanno i segni di quella notte nel corpo, ma li hanno soprattutto nella mente.
Je suis retournée devant deux fois, mais j'y suis pas. J'y suis pas allée, enfin je pourrais pas rentrer dedans, c'est quelque chose que je me sens pas de faire.
Ci sono tornata, sono tornata lì davanti due volte, non sono mai riuscita a entrare, non ce la faccio, non me la sento. A parlare è Sophie. Sophie è una delle vittime del Bataclan. Lei quella sera era nel teatro, è rimasta ferita, due colpi in una gamba, si è salvata. E a 10 anni dai fatti si è raccontata alla nostra collaboratrice Veronica Gennari. L'ascoltiamo.
Beh, in fait, c'était... Une soirée normale, j'ai envie de vous dire, une soirée normale à Paris.
Era una serata normale a Parigi. Stavamo andando a un concerto. Era una bella giornata, anche calda. Ero con un'amica. Prima siamo andate a bere qualcosa, poi siamo entrate al Bataclan. L'atmosfera era fantastica, sembrava davvero una serata come tante, almeno finché non abbiamo sentito quelli che ci sembravano dei petardi. Poi, quando abbiamo sentito le urla e si sono accese le luci, abbiamo capito che non erano petardi, c'era qualcosa che non andava. Quando abbiamo visto entrare quei tre uomini armati nella sala, abbiamo capito che era finita. Appena sono entrati, hanno iniziato a urlare. Molti si sono buttati a terra nella zona sotto il palco. A un certo punto i terroristi hanno persino detto che se qualcuno voleva andarsene, poteva farlo. Alcune persone si sono alzate e hanno provato a correre via. Hanno sparato alle loro spalle.
Je me rappelle très bien un moment où ils ont même dit à des gens si vous voulez partir, vous pouvez le faire. Et en fait, il y a des gens qui se sont levés pour partir en courant et en fait, ils leur ont tiré dans le dos. Moi, j'ai été blessée.
Io sono stata ferita quasi subito. Mi hanno colpita con due proiettili alla gamba. I ricordi del tempo sono confusi ormai. Dopo circa mezz'ora li abbiamo visti salire al piano superiore. È in quel momento che sono riuscita a scappare, approfittando di un movimento della folla. Siamo usciti da una porta di emergenza che si trovava nei bagni ed è così che me la sono cavata. La mia amica mi ha trascinata in un portone, ha fermato un'auto, un Uber e ha chiesto all'autista se poteva portarci in ospedale, interrompendo la corsa. Ha accettato subito. Mi hanno lasciata all'ospedale Saint-Antoine. Sono arrivata abbastanza presto perché i soccorsi non erano ancora riusciti a entrare nel Bataclan. In ospedale sapevano degli attacchi allo Stade de France e ai bar e stavano iniziando a capire che qualcosa era successo anche lì.
And it's all over now, baby blue.
Dieci anni, è una data simbolica. Alcuni dicono, ma come? Sono già passati 10 anni. Io invece ho l'impressione che sia successo ieri. Come tante altre vittime, penso che il nostro rapporto con il tempo sia cambiato. È sempre molto complicato, ma si va avanti. Non è che vada tutto bene. Ma si va avanti. Diciamo che si viene un po' lasciati soli. Per esempio, se non si fa da sé il passo di cercare aiuto psicologico, di trovare uno psicologo, nessuno ti chiama per chiederti come stai, hai bisogno di aiuto, possiamo fare qualcosa per te. E quindi sì, far parte di un'associazione può davvero aiutare, anche solo tramite il passaparola. Qualcuno ti dice, conosco uno psicologo bravo, c'è un medico che potresti vedere. Ricordo che quando avevo scritto su Twitter di essere in ospedale e di essere rimasta ferita al Bataclan, ho ricevuto tantissimi messaggi positivi, ma ci sono state anche persone che dicevano «Stai inventando tutto, non è vero, non era nemmeno lì». Ecco, se sei una vittima che non si allinea al pensiero dominante, se non dici frasi come «bisogna rimettere la pena di morte» o «ammazziamoli tutti, sono tutti musulmani», allora succede che vieni attaccata. Oggi c'è come una libertà di parola negativa, in cui le persone si sentono legittimate a dirti «non sei una vera patriota, sarebbe stato meglio se fossi morta lì». Una volta erano solo casi isolati, adesso invece succede sempre più spesso e la gente non si fa più scrupoli a scrivere certe cose. In Francia, per definire persone come me, che non fanno di tutta l'erba un fascio e dicono che non tutti i musulmani sono terroristi, ci chiamano «islamo-gauchiste». Islamo sinistroidi. Non molto tempo fa qualcuno mi ha detto che ho la sindrome di Stoccolma solo perché non ero d'accordo con loro e perché ero ferita. Ma non è perché dico quello che dico che soffro di qualcosa. È semplicemente che non la penso come loro.
C'est pas parce que je dis ça que je suis en syndrome de Stockholm. Non, c'est juste qu'en fait, je suis pas d'accord, quoi. Je pense que c'est important de parler du Stade de France, des terrasses.
È importante parlare anche dello Stade de France, delle terrazze. Non dobbiamo dimenticare. Soprattutto non dobbiamo dimenticare tutte le persone che sono morte. È fondamentale. Per questo credo sia giusto che anche dopo 10 anni se ne parli ancora. E spero che se ne parlerà ancora anche tra altri 10 anni, perché è importante che la gente non dimentichi.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall.
La voce che abbiamo sentito in questa testimonianza era quella di Sophie. Sophie raggiunta al telefono a Parigi da Veronica Gennari. Io concluderei questa puntata parlando del Belgio, perché il Belgio, dopo gli attacchi di Parigi, improvvisamente ci siamo resi conto che il piccolo Belgio, 11 milioni di abitanti, era diventato l'epicentro europeo dello jihadismo. Molti degli autori degli attacchi di Parigi del 2015, tra cui lo stesso Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto, venivano da Bruxelles. La rete che ha colpito Parigi aveva basi, aveva depositi proprio in Belgio, dove la polizia ha faticato a intervenire anche per limiti strutturali, conformazione politica complicata, quella del Belgio, le due lingue, frammentazione istituzionale, e quindi tutto questo ha ostacolato un po' la cooperazione tra
una nazione diversamente attrezzata anche, no?
Diversamente attrezzata e con delle situazioni in quartieri come Meulenbeek, dove poi hanno catturato l'unico sopravvissuto, diciamo, delle stragi, Schaarbeek, dove c'erano le cellule operative, c'erano i rifugi per i jihadisti che rientravano dalla Siria e prima di andare a colpire in Francia avevano le loro basi lì. Quartieri periferici, quartieri con una disoccupazione altissima, con una marginalità, dove la radicalizzazione era fenomeno comune. Il Belgio in quegli anni era il paese europeo con la più alta percentuale di foreign fighters, i combattenti stranieri, il rapporto alla popolazione più alto d'Europa. E sarà proprio il Belgio, Bruxelles, qualche mese dopo, 22 marzo del 2016, lo ricorderete, tre terroristi colpiscono l'aeroporto, colpiscono in metropolitana, colpiscono nelle strade vicino alle sedi europee, fanno 32 morti, fanno 340 feriti. Ed è la stessa cellula terroristica jihadista franco-belga che era stata responsabile delle stragi di Parigi. Quindi era una rete molto, molto organizzata.
E nel piccolo Belgio fu una cosa totalmente sconvolgente. Non che in Francia non sconvolse il Bataclan, per carità.
Sì, non è stato poi solo il Belgio, perché dal 2013 al 2025 terrorismo jihadista ha fatto 400 vittime tra Francia, Belgio, Germania e Spagna. Da lì l'Europa ha rafforzato molto la collaborazione, i servizi di intelligence, le sorveglianze digitali. Tutto questo dopo questi terribili attacchi. Adesso torniamo a giovedì, quando ci sarà l'inaugurazione del Giardino della Memoria per gli attacchi del 13 novembre e ci saranno le celebrazioni. La celebrazione è proprio voluta celebrare il sentimento di festa, che era quello che gli attentatori volevano assolutamente.
Le persone allo stadio, le persone nei bar, le persone in questo grande locale dove si faceva musica dal vivo.
Soprattutto ragazzi giovani che facevano quello che facciamo tutti quando siamo dei ragazzi giovani.
E abbiamo dedicato quest'ora a questa ricorrenza che l'abbiamo appena funesta. Ripetuto. Funesta, che però si celebrerà con una, appunto, una memoria che celebrerà la loro vita il 13 di novembre, quindi fra due giorni a Parigi. Noi ci salutiamo qui, torniamo domani mattina.
7:20, puntuali.
Grazie Marcello Fusetti.
Grazie Francesca Margiotta.
A tutti buon ascolto, buona giornata. Arriva l'informazione delle 11 e poi Stefano Ferrando con Mille Storie.